oltre ovviamente a tutte le manifestazioni storiche che hanno, di cui già conoscete, insomma, di cui è caratterizzata Volta Mantovana, con video, stilata, caratteristiche, le grandi manifestazioni che già sono sul territorio. Voltare la terza edizione è la manifestazione più giovane e sta crescendo. Quest'anno abbiamo fatto un programma un pochino più ristretto nei tempi, ma abbiamo puntato in alto. Siamo partiti con Piero Badalone la volta scorsa e oggi abbiamo ospite il dottor Gerardo Colombo, che è qua con noi. Questo è il programma. Bene, allora possiamo cominciare. Due cose brevi di introduzione, perché come sapete il dottor Colombo starà con noi fino a 7:30, poi prosegue questo suo tour de force di presentazione del libro nelle nostre zone e quindi sarà poi in un'altra sede, quindi dovrà partire appunto attorno a 7:30. Però due cose velocemente volevo dirle. La prima cosa è nel ringraziarlo ovviamente per la disponibilità e soprattutto per aver trovato veramente uno spazio in questo suo lungo tour in cui sta presentando veramente da un punto di vista capillare sul territorio, parlando con scuole, associazioni culturali, momenti di incontro con la cittadinanza, come sta facendo con noi, il suo libro su un argomento molto particolare come quello delle regole. La cosa importante che volevo dire è questo, se non ci fosse stato questo incontro, probabilmente non avremmo avuto Voltarte quest'anno. E questo è merito dell'assessore Zacco, perché veramente ha voluto fortemente, anche se non si dice in italiano, ha voluto questo incontro e ci ha lavorato veramente tanto. Ci abbiamo lavorato perché, provate a immaginare un personaggio così importante e famoso come il dottor Colombo, da riuscire a trovare, mettersi in contatto, insomma, è stato un lungo lavoro, però ci siamo riusciti e quindi questo è veramente un momento importante, credo, per Volta Mantovana e per Voltarte. La seconda cosa è, siccome lo notate che mi trema la voce, per un motivo fondamentale nella mia breve carriera, diciamo che due volte ho incontrato personaggi che hanno fatto la storia del nostro paese, nel bene o nel male. La senatrice Pinanselmi una volta e Antonio Negri l'altra volta. Questa volta mi trovo in parte Gerardo Colombo. Ha fatto la storia di questo paese, lo sapete benissimo il perché, perché faceva parte di quel pool che nel 92 ha avuto una importanza fondamentale per cambiare o comunque per problematizzare la storia del nostro paese e quindi, scusate l'emozione, ma personalmente sento il peso di un personaggio che ho trovato nei manuali con cui ho fatto studiare storia quest'anno ai miei ragazzi, per cui averlo qui in parte sinceramente per me è una grande emozione. Il libro che andiamo a presentare questa sera, Gerardo Colombo sulle regole, uscito per Feltrinelli, appunto è un testo dal mio punto di vista che si può leggere su tre livelli. Un livello assolutamente divulgativo, abbastanza chiaro e semplice, quindi accessibile a tutti, perché è uno stile molto chiaro, molto semplice, in cui vengono declinati i concetti, quale il concetto di giustizia, il concetto di regola e il concetto di legge, per cui si legge tranquillamente. Ma è anche un testo che ha un secondo livello per chi vuole approfondire una riflessione proprio sul concetto di regola, che cos'è una norma, che cos'è una regola. E poi un terzo livello, magari più tecnico, ma di facile accesso, che è quello su cui cercheremo di lavorare magari assieme con... Io ho preparato 3-4 domande perché vorrei che fosse da voi che venga l'input per le domande a Gerardo Colombo, più che parlarci assieme io. Quindi insomma io aprirò qualche problema e poi lo lascio a voi se ovviamente ci sono interventi, altrimenti io ovviamente ho 700 domande, essendo prolisso e barocco come sempre. E il terzo livello, vi dicevo, è proprio un livello tecnico-scientifico molto affascinante su cui Gerardo Colombo ha costruito questo libro, ovvero il problema di due modi di vedere la società, Una società, un modello di società verticale e un modello di società orizzontale. Personalmente questo aspetto mi affascina molto per i miei studi e per le mie passioni. Quindi direi che queste sono le linee guida. La prima domanda però credo che sia fondamentale è quella, così almeno ho sempre spiegato ai miei ragazzi, di cercare di capire i titoli. Perché una persona come Gerardo Colombo, ovviamente dato il lavoro che fa, si occupa di regole e di leggi, ma perché scrivere un libro oggi proprio sulle regole? Da dove nasce questa esigenza e quindi il motivo che l'ha spinta a scrivere questo libro?
Sì, grazie. Mi ha spinto lo stesso motivo, mi ha spinto le stesse riflessioni che mi hanno portato a dimettermi dalla magistratura. L'uguale precedente. Io cerco di spiegarlo appena appena in una specie di introduzione che si distingue dal resto anche graficamente, perché è scritta in corsivo invece di essere scritta in caratteri di stampa normali. Una pagina extra, un po' più una pagina extra. Cerco di spiegarlo, quindi dirò più o meno quello che c'è già scritto, perché non è che nel frattempo siano cambiati i motivi. Io ho fatto il magistrato per oltre 33 anni, 33 anni e mezzo quasi, ho cominciato nel febbraio 1946 e mi è successo di vedere tantissime cose, di vederne proprio tante. Ho cominciato facendo il giudice nel 1976, un processo che ho fatto come giudice di dibattimento, e cioè il giudice che giudica, perché allora c'era anche il giudice istruttore che era quello che investigava, per due sequestri di persona commessi intorno a Milano dalla mafia, insomma, tra gli imputati c'era Luciano Ligio, che era il capo incontrastato, indiscusso della mafia di allora. Poi mi è successo di scoprire la P2 investigando sull'omicidio dell'avvocato Ambrosoli, i fondi neri dell'IRI, Tangentopoli. Morale, non ho potuto far altro, non ho potuto non constatare, diciamo così, come la giustizia in Italia funzioni veramente malissimo, no? Lo sappiamo tutti, però continua a funzionare. E allora a un certo punto mi sono trovato come un idraulico che viene chiamato da un signore che ha un appartamento in un condominio. E questo signore dice: guardi, il rubinetto del lavandino non funziona perché non esce acqua. E l'idraulico comincia a lavanare, fa di eccetera, finché a un certo punto dice: no, il rubinetto non esce acqua, ma forse non è il guaio non sta nel rubinetto, il guasto non sta nel rubinetto, sta più a monte. E va, guarda, segue la conduttura fino a quando arriva alla serranda, al rubinetto centrale del condominio. E si accorge che è rotto quello. Lo aggiusta e dal rubinetto dell'appartamento del signore che l'ha chiamato riprende a uscire acqua. Il rubinetto sul quale lavorava l'idraulico è l'amministrazione della giustizia. La serranda è la testa dei cittadini. Se i cittadini continuano ad avere con le regole il rapporto che hanno, i cittadini considerati nel loro complesso, perché poi per carità ce ne saranno anche, non credo tantissimi, che con le regole hanno un rapporto positivo, no? Ma se i cittadini continuano invece ad avere il rapporto così insofferente, così tendente all'elusione e alla trasgressione che hanno oggi con le regole, è impossibile che la giustizia funzioni. Allora, mi sono dimesso dalla magistratura perché ho ritenuto che ormai, dato il percorso fatto, data l'esperienza acquisita, eccetera, eccetera, sarebbe stato abbastanza superfluo continuare a fare magistrato. Ho deciso di dedicarmi al tema delle regole, parlando soprattutto nelle scuole, ma anche in occasioni come queste. Io ormai seguo quasi un modulo, nel senso che quando mi chiamano scuole che sono abbastanza vicine a Milano, ci vado giorno. Quando invece si tratta di posti un pochino più lontani, ormai c'è uno schema quasi fisso: la sera, arrivo la sera e faccio un incontro con i cittadini, e la mattina dopo incontro i ragazzi delle scuole. Magari anche in due volte, facendo due turni la mattina. Ecco, perché per parlare di regole soprattutto ai ragazzi, ma anche agli adulti. Perché io credo che gli adulti ormai abbiano frequentemente fossilizzato un pochino le loro idee, non è più difficile cambiare quando si ha una certa età, modificare le prospettive. Invece con i ragazzi sono pochino più vergini e innocenti degli adulti, e allora sono in grado di recepire molto di più. Il libro l'ho scritto per le stesse uguali, precise, identiche ragioni per cui mi sono dimesso dalla magistratura e ho pensato di circolare e parlare di regole per cercare di far capire il perché delle regole, di aiutare, di stimolare la riflessione sul perché delle regole. Perché io magari mi sbaglio, ma credo di no, il rapporto tra il cittadino e le regole è così difficoltoso, anche se non soprattutto, perché delle regole non si capisce molto spesso il senso, non ci si entra dentro, non si riesce ad avere un'effettiva relazione, e allora poi cosa fare? Ne basta?
Sì. C'è un capitolo nella prima parte che ho veramente quasi imparato a memoria, e così le chiedo di illustrarlo, è molto interessante. Lei spiega le ambiguità del termine giustizia, perché quando noi sentiamo parlare di giustizia pensiamo all'istituzione giustizia, quindi al tribunale, a tutto ciò che riguarda il mondo della giustizia, ma però giustizia è anche un'idea, chiamiamola astratta. Platone diceva: se la si potesse vedere come la bellezza la potremmo amare, quindi probabilmente si riuscirebbe a far meglio il giusto piuttosto che delinquere. Ecco, volevo chiedere se partire da qui, dalla definizione di giustizia.
Sì, è difficile partire dalla definizione di giustizia, perché giustizia è una parola che ha più significato, è una parola molto ambigua. Noi siamo convinti che giustizia è qualche cosa di estremamente ben definito, no? Intanto con giustizia si indicano due è anche difficile usare un solo termine per qualificare queste due situazioni, sbagliate situazioni, non migliori, che sono molto diverse tra loro. Con giustizia noi parliamo di amministrazione della giustizia, e allora i giudici e i pubblici ministeri e gli avvocati e i reati e le prigioni e il palazzo di giustizia e la carta che manca, tutte queste cose qua attengono all'amministrazione della giustizia. E poi però quando parliamo di giustizia usiamo questo termine anche per indicare un punto di riferimento essenziale, no? La giustizia è ciò a cui tende la persona umana. La giustizia è quasi un sinonimo di perfezione. Ma anche anche per quel che riguarda questo secondo contenuto della parola, non è mica sempre lo stesso. Anzi, nel mondo fino al 1800, negli Stati Uniti fino al 1865 con l'approvazione del 13° emendamento alla Costituzione americana, altrove più o meno, fino all'Ottocento esisteva la schiavitù. Cosa vuol dire? Che esiste una legge che disciplina la schiavitù. Se uno schiavo scappa, cosa devono fare i gendarmi? Devono inseguirlo, prenderlo, riportarlo dal padrone. E se il padrone gli dà delle frustate, pace. Anzi, magari qualche volta gli dice: ne dia qualcuno anche per noi, gli dicevano. Ne dia qualcuno anche per noi, perché ci hanno fatto correre in un modo veramente, fa un caldo d'accidente, su e giù, non c'erano le automobili, le sirene, tutto a piedi o a cavallo al mare. E allora, se le forze dell'ordine dovevano inseguire lo schiavo scappato e riportarlo dal padrone, come va riempita la parola giustizia riferita a quell'epoca? Che compito aveva? Che cos'era? La giustizia era discriminazione. Era discriminazione e tutela e promozione delle discriminazioni. E poi per la schiavitù ormai. Sostanzialmente la società si è organizzata quasi sempre così. Le signore qui presenti, non tutte perché tante sono, forse nessuna, ha cominciato a votare nel 1946, però il loro genere ha cominciato a votare nel 1946 in Italia. E che cioè, noi non lo afferriamo più nemmeno quale è tasso di discriminazione sia accompagni il fatto che soltanto i maschi potessero scegliere coloro che avrebbero fatto le leggi applicate che sarebbero state applicate poi ai maschi che le femmine. Non è una discriminazione, era detto che votassero soltanto i maschi. La giustizia era discriminazione. E se noi guardiamo alla nostra Costituzione, la Costituzione dice che tutti, maschi e femmine, ma anche italiani e non italiani, sono titolari di diritti fondamentali che la Repubblica si è impegnata a tutelare. E dice che tutti sono uguali di fronte alla legge, indipendentemente dalle peculiarità personali, che possono essere giusto il sesso, l'etnia, la religione, le idee politiche, le condizioni sociali. Allora, in questo secondo caso, se qualcuno vuole ridurre in schiavitù un'altra persona, i carabinieri oggi hanno il compito di evitarlo. Hanno il compito di portare in prigione chi cerca di rendere schiavo qualcun altro. Il termine giustizia ha un contenuto esattamente rovesciato. La stessa parola vuol dire il contrario, perché non vuol dire più discriminazione, ma vuol dire parità delle opportunità, parità dei carichi, i doveri, e delle possibilità, i diritti. Allora, se noi non ci mettiamo su questa lunghezza d'onda di capire in primo luogo che cosa vuol dire la parola giustizia, che cosa vuol dire legalità, riuscire a afferrare come le leggi dipendano, la valenza delle leggi dipenda dal loro contenuto, poi facciamo fatica anche a comprendere se una regola vada osservata o meno. Detto di fatto devo andare avanti.
Sono molto soddisfatto, anche perché un altro cardine di questa prima parte del libro, dove Gherardo Colombo appunto si concentra sul concetto di giustizia e proprio ci prende per mano su questo ragionamento, è l'altra cosa che a me è piaciuta molto, anche qui per affinità di pensiero, è stato quello appunto dell'importanza del contesto storico e dell'importanza appunto di riuscire ad avere una visione globale ed insieme sulla storia. E quindi giustamente nel libro Gherardo Colombo mostra ad esempio come nel passare dei secoli cose che noi oggi riteniamo ingiuste fossero giuste o viceversa. E questo per me è stata una bella scoperta, trovarlo in un testo di questa portata, e personalmente, come dicevo prima, alcuni dei miei studenti lavorano su questo testo, è stato un concetto su cui ci siamo concentrati e soffermati. Però l'idea portante, che a me piace molto, perché ci ho rivisto dentro un autore che amo personalmente, che è Spinoza, è proprio questa distinzione tra società verticale e società orizzontale. E vorrei così che lei ci accennasse questa distinzione, che è insomma uno dei grandi temi del suo volume. Tra l'altro due capitoli, due parti del libro sono proprio strutturate sulla società verticale, società orizzontale, e poi appunto, da qui ho un'altra questione sempre sul rapporto tra società orizzontale e verticale, e poi ne ho una sul sangue, poi la lascio.
Vabbè, quella sul sangue ci richiederà un sacco di tempo, però. Allora, società verticale e società orizzontale. Siamo partiti, vi parlavo prima di come si riempie questa parola giustizia, no? Di come il significato questa qua dovrei ricordarmi chi è, come autore dico. perché invece sto diventando vecchio e non sempre mi cambia. Dicevo prima come la parola giustizia abbia dei significati che sono risponde vocalmente quando io dico giustizia risponde
come gli appassetti quelli che fanno.
Allora,
magari se lo spegniamo, grazie.
Ma faccio altro, sì. Giustizia si riempie di significati opposti, in un caso discriminazione, nell'altro caso perequazione. Quando assume il significato di perequazione la parola giustizia? Quando i diritti e i doveri sono distribuiti in modo disparo. E cioè quando la società organizzata, essendoci al vertice qualcuno, che può essere uno, può essere qualcuno, ma mica tantissimi, che hanno soltanto diritti e nessun dovere, mentre alla base ci sono soltanto doveri e nessun diritto. Sperequazione vuol dire questo, no? Tant'è vero che, come dicevo prima, c'è qualcuno, lo schiavo, che può essere proprietà di un altro. E fino al 1946, fino al 1946 in Italia, negli altri paesi d'Europa, non un secolo prima, due secoli prima, tre secoli prima, intorno nei primi anni del Novecento, le donne stavano un pochino sotto. Perché? Perché non potevano, tra le altre cose, ce n'erano così tante che non potevano, tra le altre cose non potevano partecipare alla elezione dei legislatori, di coloro che avrebbero fatto la legge. La società allora, cioè la giustizia riempita in quel modo, è l'estrinsecazione di una società organizzata in un modo generale. Più si sale, più aumentano i diritti e diminuiscono i doveri, più si scende, più aumentano i doveri e diminuiscono i diritti. È piramidale, non la parola realistica, perché più si sale meno sono le persone, no? Che hanno più diritti e meno doveri, e più si scende più la base è larga. E questo è il modello, ve lo accennavo prima, con cui la società, l'umanità si è organizzata quasi sempre. Sono rarissime le occasioni in cui la società si è organizzata in un modo diverso. Quando è capitato? È capitato per periodi limitatissimi e in situazioni assolutamente particolari. E noi qualche volta ci sbagliamo, crediamo che sia più diffuso un modo di organizzarsi diverso. In effetti la società ha cominciato a organizzarsi orizzontalmente, a cercare di organizzarsi orizzontalmente, a cominciare dalla metà del secolo scorso, quando in Italia è entrata in vigore, è stata prima disegnata, pensata, articolata la Costituzione e quando a livello planetario è stata pronunciata la Dichiarazione Universale dei Diritti Umani. È soltanto da allora che si è pensato di organizzare la società distribuendo diritti e doveri in modo paritetico, non verticalmente, soltanto diritti, soltanto doveri, ma orizzontalmente a tutti un pochino di diritti, un pochino di doveri, più o meno, perché la perfezione non è di questo mondo, come succede a tutti gli altri. Dicevo, noi ogni tanto osserviamo in un modo non esatto la storia, qualche volta ci sembra di vedere nella Grecia classica, nella Repubblica Ateniese, esempi di società organizzate orizzontalmente, ci dimentichiamo che esisteva la schiavitù, ci dimentichiamo che le donne contavano tanto quanto il primo giugno del 1946, perché fino al primo giugno non avevano mai votato. Anche allora le cifre facevano i maschi e non le femmine. E come mai se l'interesse? Devo fermarmi qui o devo andare avanti?
No, cioè, la domanda era... No, volevo appunto che ci illustrasse appunto questo concetto portante del testo, quindi era secondo me già.
Capite com'è diverso, com'è il contenuto della parola giustizia è conseguenza del modo di pensare alla società. Come mai la società può essere pensata in modi così diversi? Volete che lo dica? Sicuri? Ma io credo che dipenda da un pensiero filosofico molto, molto profondo, da una specie di Weltanschauung. Si pensa che l'umanità va avanti per selezione della specie, come succede agli animali, secondo cui gli adatti procedono e gli inadatti vengono scartati. Allora la società viene organizzata verticalmente. Chi sta in alto va avanti, e la prova di essere adatto sta proprio nel fatto di stare in alto. E chi invece non è adatto lo si usa, diventa strumento, e quando lo strumento non serve più, lo si butta via. E consegue una serie di atteggiamenti poi estremamente concreti, no? Che si trasformano in una pratica. Per esempio, la pena di morte è comunque tipica di una società che si organizza verticalmente. Perché una persona possa essere, perché nei confronti di una persona possa essere eseguita una condanna a morte, è necessario un presupposto che questa persona possa essere considerata una cosa che si può buttare via. La guerra è una conseguenza di una organizzazione verticale della società, perché buttarsi bombe in testa uno all'altro ha come presupposto che le persone possano essere buttate via, che siano strumenti. E quindi non è un caso che la nostra Costituzione stabilisca l'articolo 11 che l'Italia ripudia la guerra come strumento di aggressione, come strumento di composizione del controverso internazionale, perché è la conseguenza di quel principio inteso proprio come inizio, no? Riconoscimento della centralità della persona nella società e quindi l'esclusione della guerra. E soltanto recentemente, come mai? Mentre invece l'altra idea è quella che l'umanità va avanti soltanto se vanno avanti tutte le persone del mondo, perché la persona è un valore. E allora poi le conseguenze sono delle conseguenze diametralmente opposte. Tutte le volte in cui le conseguenze in una società che sembrerebbe orizzontale derivano invece dal principio della società verticale, la società sembra orizzontale, però è almeno nella sua in una parte, cioè risente dell'essere almeno in parte verticale. E come mai? Adesso no, facciamo delle domande, se non le me.
No, in relazione proprio a questo, me la gioco subito, visto che lei ha detto che è abbastanza complessa, però se la teniamo articolata a questa distinzione che lei sta facendo, forse riusciamo a essere. Era proprio il discorso del carcere, perché a me è piaciuto molto, e però mi sono trovato di fronte a dirmi, ma mi piace perché è la mia visione del mondo, piace perché ho determinati riferimenti culturali, piace perché ci ho trovato tra le righe, credo che, non so se volutamente oppure, il bellissimo testo Sorvegliare e punire di Foucault, di cui sono, insomma, un testo che mi piace tantissimo. Sì, questo però come l'ho trovato, esatto, sulla nascita del carcere, di carcere. Ecco, lei dà una, insomma, in tempi come questi, dove insomma si tende a voler buttare tutti in carcere proprio per toglierli dalla società, dimenticandosi poi che una volta che il carcere in teoria ha il compito di poi cercare di reinserirli nella società. Noi qui vicino abbiamo, lei sicuramente lo sa, l'OPG di Castiglione delle Stiviere, che è l'ospedale psichiatrico giudiziario femminile, dove con cui l'assessore Zacco collabora per vari progetti legati al volontariato e al reinserimento appunto di queste persone, e con cui anch'io ho la possibilità ogni tanto di incontrare quelle persone che stanno già avviando il processo per essere reinserite nella società. E appunto ho trovato questa sua lettura del carcere all'interno della società verticale, che è quella che conosciamo, così qui risolvo il problema velocemente. Invece nella prospettiva di una società orizzontale, laddove cioè c'è una ridistribuzione di diritti e doveri e soprattutto la persona diventa un valore, come lei diceva, è che è abbastanza, almeno per me, affascinante e interessante, però sicuramente forse sono quelle pagine che in questo momento nei lettori possono far discutere di più. Sì. Poi giuro che ho l'ultima velocissima ed è tutto vostro. Ci siamo nei tempi.
Poi fatemi un uso adeguato.
Siamo nei tempi giusti. Vedo tu.
Allora, sì, no, siamo nei tempi giusti, sì. È un discorso un pochino che dovrebbe essere articolato, quello sul carcere. Perché è un discorso nel quale entrano in gioco dei fattori molto diversi, cioè non omogenei. Nel tema del carcere entra in gioco la testa e entra in gioco la pancia. E la pancia ha una gran capacità di intorpidire la chiarezza del pensiero. Perché entra in gioco la pancia? Perché tutte le volte in cui si parla di sicurezza, in effetti si parla di paura. La sicurezza è il risvolto della paura. Quando si ha paura si chiede sicurezza. Si chiede sicurezza, si vuole essere sicuri per non aver paura. E la paura gioca moltissimo, no? È un'emozione forte. È un'emozione fortissima. E allora la paura incide molto sul ragionamento. E tutte le volte che si sente paura, la prima, così, il primo moto emozionale è quello di togliersi dal davanti ciò che fa paura, la causa di questa nostra emozione. E allora, quali sarebbero le soluzioni in questa direttrice, su questo percorso? Le soluzioni sono quelle tradizionali, classiche. Come per il lupo, se il lupo fa paura, se si riesce lo si ammazza. E se non si può per una serie di ragioni, perché magari non si ha il coltello ben affilato, si cerca di metterlo in gatto. La soluzione alla paura è data dalla eliminazione fisica o dalla rinchiudere in gabbia, no? Quando il lupo è morto o il lupo è in gabbia, cessa la paura e ritorna il senso di sicurezza. D'accordo? Però noi non abbiamo a che fare con lupi, che anche loro poveri. Abbiamo a che fare con persone. Il modello eliminazione prigione va benissimo in una concezione, cioè è assolutamente coerente con una concezione secondo la quale, primo, la persona è uno strumento. Tutte le volte in cui è inadeguata se ne fa quello che vuole, lo si rinchiude e lo si butta. Secondo, perché è proprio tipico anche quello, io credo, di spiegarlo nel libro. La società è organizzata anche attraverso la gestione della paura, no? Si risponde anche molto alle leggi non per condivisione, ma perché esiste una sanzione applicata. E allora in una società verticale la soluzione alla devianza è rappresentata dalla pena di morte dove c'è e dal carcere dove non c'è la pena di morte per coloro che deviano.
Questo è diverso.
Sì, però quella prima è la musica classica, questa qua invece
è l'elettronica.
Sì, l'elettronica. In una società nella quale invece la persona è considerata, la persona è un valore, cioè il fondamento della società è il riconoscimento del valore della persona. Adesso lei si ricordi dove sono arrivato, perché io devo fare necessariamente una parentesi, perché credo che si debba dare anche qualche ragione del come mai a un certo punto l'umanità ha deciso di organizzare la società orizzontalmente invece che verticalmente. Come mai è successo? È successo perché le persone sono diventate improvvisamente più buone. È successo perché è arrivata una cometa che ha in qualche misura modificato il modo di pensare. Secondo me è successo per esperienza, perché nella prima metà del secolo scorso l'umanità è arrivata proprio sull'orlo del baratro, e quando ci si è fermati e si sono sentite tutte le sofferenze provocate sulla propria pelle, perché le persone le avevano vissute, si è provato a dire: cosa facciamo per evitare di trovarci nella stessa situazione? Cosa facciamo per evitare che tutto il disastro che è successo fino a ieri si ripeta? C'è scritto nel preambolo alla Dichiarazione Universale dei Diritti Umani, c'è scritto, io lo riporto: per evitare quel che è successo è necessario mettere al centro dell'ordinamento, che vuol dire al centro della società, la persona. Per evitare le decine di milioni di morti delle guerre mondiali, i milioni di morti della Shoah, le bombe atomiche, le città distrutte, cose che noi non è che riescano a stimolare particolari emozioni, perché non le abbiamo mai provate, perché ormai abbiamo un'età che non le conosciamo se non per sentito dire, no? Allora la ragione è stata questa. Questa essendo la ragione, si è messa al centro della costruzione della società la persona, e al centro della costruzione della società la persona, se la persona è il primo valore, allora continuano a essere adeguate quelle misure, la pena di morte. La pena di morte non è in contrasto insanabile con il riconoscimento del valore della persona comunque. E poi una prigione che separa, no? Che serve ad allontanare, non soltanto c'è da chiedersi se rispetti la dignità della persona, ma poi c'è anche da chiedersi se sia in sintonia quanto ai risultati con una società nella quale, con una società che è stata costruita perché ciascuno dei suoi membri possa promuoversi, possa vivere, possa andare avanti, possa emanciparsi. E allora magari la prigione non esiste mai. E però, ma qui ci vorrebbero qualche anno, però delle ore per rispondere adeguatamente alla domanda. Perché è ulteriormente complicato il tema, non c'è soltanto la paura che viene dalla pancia e quindi questa specie di risposta senza riflessione che viene data, non c'è soltanto l'abitudine alla società verticale e quindi a quella risposta, ci sono anche delle componenti diverse che secondo me sono difficilmente, per me personalmente sono ormai proprio, ma credo che quelle sono sempre state difficilmente comprensibili. Per esempio questa affermazione assiomatica secondo la quale il male si paga col male. Se uno ha fatto soffrire, deve soffrire. Da dove viene? Qualcuno di voi me lo saprebbe dire da dove viene?
Il codice di Hammurabi diceva occhio per occhio di
tutta. Beh, lo dice anche la Bibbia. Ma voi sapete prima com'era? No, sapete prima com'era? Prima era che la vittima aveva il diritto di vendicarsi senza nessun limite. se mi cavi, se mai cavate un occhio, ti stermino la famiglia. E allora si è pensato di introdurre un limite, una garanzia. Non è che tu per un occhio perso puoi ammazzare la famiglia, no. La tua vendetta si limita, non può che limitarsi, è legittima, è giusta, se è limitata a quello che hai perso. Pah, da lì ci siamo fermati. Il codice di Hammurabi, o meglio, perché l'ho letta di più, la Bibbia, aveva introdotto una progresso incredibile rispetto a questo. Noi ci siamo fermati. Ma voi pensate veramente che una persona che avendo fatto soffrire viene sottoposta a sofferenza poi si redime? C'è qualcuno che lo pensa? Non me lo dite perché sapete quante persone che escono dal carcere in Italia commettono altri reati, commettono di nuovo reati? Statisticamente, non 123, percentualmente. Nessuno lo sa. Ma io mi chiedo però, scusate, adesso non è che voglia farvi sentire in colpa, lungi da me, però, proprio come metodo di approccio ai problemi, mi chiedo come si fa, perché tanta gente dice ci vuole più carcere, come si fa a dire ci vuole più carcere senza sapere quali sono i risultati del mettere in galera la gente? Come si fa? Per certi versi è semplice, no? Perché funziona la pancia, il lupo, le sbarre, basta. Bene. Due persone su tre che escono dal carcere commettono nuovi reati. E allora forse il sistema non è neanche tanto appropriato, non è efficiente, non è efficace, non è tutte le parole che cominciano per effi. E allora se non garantisce la nostra sicurezza, perché due persone su tre, perché continuiamo a usarli?
Qual è
l'alternativa?
C'è scritta nel
libro. No, gliela dico adesso. Allora, cominciamo a scindere due aspetti. Cominciamo a scindere. C'è un aspetto della sicurezza e c'è un aspetto della punizione. A me non verrebbe mai in mente di dire se c'è una persona, ricorro al paradosso così ci intendiamo meglio, più facilmente, che ha ammazzato un'altra persona e viene isolata e tutti i giorni c'è il giudice che va e gli chiede lei se esce di qui cosa fa? E quello gli risponde, guardi, io vengo da un rione poverissimo di una città del sud e ho cominciato da giovane, da ragazzo, da bambino quasi, a frequentare la criminalità organizzata e a un certo punto mi hanno fatto la prova per vedere se ero adatto a fare certe cose. E poi sono entrato in questa associazione e mi sono specializzato nell'ammazzare la gente, io faccio il killer e lo faccio anche abbastanza bene, perché questa volta sono stato sfortunato e mi avete beccato, ma non glielo dico neanche quanti ne ho ammazzati prima. Sono un professionista serio. Cosa vuole che faccia quando esco? Vado avanti a fare il killer. Allora io non dico siccome il carcere qua e là, questa persona la rimettiamo nella società in modo che continui ad andare in giro a ammazzare. Questo è un problema di sicurezza. E allora, se una persona è pericolosa per gli altri, la si tiene separata. Ma poi c'è il problema della pena, che è un problema diverso. La si tiene separata, e intanto che la si tiene separata si fa in modo che si riconcili con la società, o la si tiene separata e la si tiene separata in un modo, con delle modalità tali per cui quando esce ce l'ha su con tutti, non è capace di far niente perché non ha il mestiere, ha maturato sentimenti oltre che di vendetta, di ha maturato, scusa, questa è la voce lei, si è specializzato, ha imparato come si fa a commettere reati. Questo è il secondo aspetto. Notando che noi non è che in carcere abbiamo tutti o quasi tutti o la stragrande maggioranza di persone che mettono a repentaglio la sicurezza degli altri. Succede, se vedete la televisione, il terzo telegiornale, adesso non più, c'è stato un periodo in cui raccontava il telegiornale regionale di pensionati che non riescono ad arrivare alla fine del mese e allora rubacchiano nei supermercati. E magari c'era un carabiniere che diceva: io mi vergogno anche, però la legge la devo applicare anche nei confronti di questi signori. Beh, forse non commetterebbero furti se avessero una pensione un pochino più dignitosa. Ma non ci sono soltanto i pensionati, perché a me è successo di occuparmi di furti, ma veramente è di una scatoletta di tonno in un supermercato. O di 20-30 euro di derrate alimentari. Allora lasciamo perdere, perché io, come vi dicevo, mi sembra di dedicare, dico giusto, 4 capitoli al tema. E sono anche i capitoli più lunghi, perché sono 150 pagine. Le ho divise in 30 capitoli, proprio perché fosse più comprensibile. Io pensavo ai ragazzi in particolare, oltre che pensare a chi non ha mai masticato diritto, perché sono delle cose quasi sconosciute, ma soprattutto ai ragazzi dei licei, nello scrivere questo libro.
Funziona il liceo?
Funziona. No, no, ma quando ci vado
vede che non
molto bene. Ho dedicato quattro capitoli che sono anche più lunghi dei 30, quelli sono i più lunghi. E allora ci sono anche degli altri aspetti che stanno ancora prima. Per esempio c'è l'aspetto qui, noi poi non riuscirete più a far domande.
No, ci siamo, abbiamo 40 minuti.
35. Allora ci sono anche degli aspetti precedenti. Se in una società si dà importanza, in una società fatta a scala di gradini, si dà importanza, come succede in tanti posti, in primo luogo al denaro, si dà importanza all'accumulare, all'ottenere denaro, visibilità attraverso le dimensioni dell'automobile, dove si è andati in ferie, tutte queste cose qua, no? Se quello è l'importante, e se diffusamente si pensa che non ha tanto rilievo qual è il mezzo utilizzato per arrivarci, no? Tanto che, per esempio, ogni 2x3 si fa un condono fiscale perché ci sono milioni di cittadini che non pagano le tasse. E allora poi diventa più facile, se questi sono i punti di riferimento, che vengano commessi dei reati. In una società in cui ci fosse più equilibrio, in cui veramente il fondante fosse il rispetto delle altre persone, che è la caratteristica della società orizzontale, beh, di reati se ne commetterebbero meno. Oggi in Italia arrivano alle procure della Repubblica ogni anno 3 milioni di notizie di reati. Allora, questa è una premessa, no? Per quel che riguarda allora il percorso che va fatto per coloro che devono, per tutti, ma siccome guardando ai casi in cui è necessario garantire la sicurezza, e provvedere alle conseguenze della devianza, Se il percorso fosse quello di cercare di recuperare la persona, credo che ci guadagneremmo tutti. Magari spenderemmo meno in carcere. Ogni detenuto costa 150 euro al giorno alla comunità. E adesso i detenuti in Italia saranno intorno ai 52.000. Però è un numero necessariamente destinato ad aumentare. Basta guardare le misure legislative che vengono prese più o meno qualsiasi governo. Negli Stati Uniti d'America i detenuti sono 2 milioni e 300 mila. Se noi facessimo la proporzione tra il numero di abitanti degli Stati Uniti, detenuti degli Stati Uniti, il numero di abitanti in Italia e il numero di detenuti in Italia, beh, vedremo che il numero di adesso è estremamente basso rispetto a quello degli Stati Uniti e che se si seguisse il trend che è stato seguito, che viene seguito ancora là, noi di detenuti ne avremo intorno ai 400.000. A 150 euro al giorno. Allora, si spende un sacco di soldi per ottenere due terzi di regime. Se noi seguissimo delle altre strade, potremmo riuscire a ottenere un reinserimento più facile delle persone che hanno commesso dei reati. In un contesto di omogeneità rispetto ai presupposti della società orizzontale, e magari spendendo anche meno. Quali possono essere gli strumenti? Gli strumenti sono tanti. Io ne cito in particolare uno, che è quello della mediazione penale, che viene seguito in tanti paesi, generalmente per la devianza minorile, e cioè nei confronti di minori dei 18 anni che compiono reati, ma in alcuni casi anche nei confronti di maggiori e anche per reati di una certa gravità, reati puniti con una decina d'anni di carcere. In che cosa consiste la mediazione? Io a scuola faccio l'esempio di un telefonino. Facciamo lo stesso esempio, poi credo che si capisca anche se siamo più grandi. Allora, viene rubato un cellulare in una classe, viene rubato, dopo un paio di giorni si scopre chi è stato. Si scopre chi è stato, allora si chiama l'autore del furto, la vittima. Si mette davanti a uno psicologo, un agente della polizia, e si chiamano anche il postino, un commesso, un professore della scuola, due compagni, il conducente dell'autobus che passa di lì, che non ha niente a che fare con la scuola, insomma un po' di rappresentanti della cittadinanza. E si chiede alla vittima: ci racconti cos'è successo? E ci dica che cosa vorrebbe per essere riparata del danno, non per essere risarcita, per essere riparata. E il ragazzo diceva: io quel giorno lì ero a scuola, a un certo punto suona la campanella, esco, poi io chiamo sempre mia mamma quando finisce, perché mia mamma lei pretende che io alla fine della lezione le dia un colpo e le dica: guarda, sto arrivando. E cerco il telefono, non lo trovo. Credo di averlo dimenticato in classe. Vado, cerco, guardo intorno, banco, mica banco, non lo trovo, mi preoccupo un po', chiedo a qualche compagno, insomma, il telefono è scomparso. Ho perso del tempo, non mi è venuto in mente di dire a qualcuno: prestami il telefono che chiamo mia mamma. Sono arrivato a casa invece che all'1:30, come succede di solito, erano le 4:30. Apro la porta, mi arriva una sberla. Così impari, disgraziato, a non chiamarmi quando esci di scuola. Sono stato in pensiero fino adesso, mi hai fatto venire il mal di fegato, farà su, eccetera, eccetera. Dopodiché nel giro di due giorni il telefono mi è stato restituito perché si è scoperto che è stato recuperato. E quando mi è stato dato il telefono, ho visto che chi l'aveva, delinquente, questo mio compagno che me l'ha portato via, aveva cancellato tutti i numeri di memoria. E allora io adesso devo tutti i numeri di memoria. Allora, ovviamente mia mamma, che è così ansiosa, lo stesso giorno mi ha comprato un altro telefono, e allora io adesso mi ritrovo ad avere un altro telefono, e per sentirmi riparato bisognerebbe che mi venisse risarcito il danno costituito dal fatto che, insomma, venisse pagato il telefono nuovo, no? E poi, i miei genitori hanno buttato via del tempo perché sono dovuti andare a fare la denuncia, e vorrei che anche per questo tempo sprecato venisse monetizzato, insomma voglio dei soldi per il telefono e per il tempo buttato via dai miei genitori. E poi io mi sento danneggiato, ho bisogno di essere riparato del fatto che ho preso una sberla da mia mamma e dei patemi d'animo di mia mamma e della cancellatura di tutti i numeri che avevo nel telefono. Allora, per la cancellatura mi spiace, cioè io credo che sia una cosa giusta che tu, che li hai cancellati, io ti do l'elenco delle persone, tu vai, ti fai dare i numeri, me li rimetti dentro. E poi per il resto io credo che sarebbe una bella cosa, cioè, non mi sembrerebbe neanche dignitoso, no? Chiedere dei soldi perché ho preso una sberla, chiedere dei soldi perché mia mamma è stata in pensiero. Mi sembrerebbe giusto che tu andassi per qualche weekend, 4 o 5 weekend, invece che in giro a fare i fatti tuoi con i tuoi compagni, eccetera, su un'ambulanza, a fare il servizio per 4 o 5 weekend in un'ambulanza. Quello magari dice, ma tu sei matto, ma non vuoi. Io ti ho rubato un telefonino e basta, adesso che vada in un'ambulanza, i numeri che li cerchi tu. Quelli che sono lì intorno cominciano a dire, ma scusa, ma non ti rendi conto del danno che gli hai provocato, bla bla, eccetera, eccetera. Alla fine si arriva generalmente a un accordo. Si arriva a un accordo, il ragazzo che ha rubato il telefono ripara il danno attraverso, soddisfacendo le richieste che gli sono state fatte dalla vita. E in questi casi la recidiva è molto inferiore, ma molto e molto inferiore rispetto a quella che segue all'uso del carro. Questo per esempio è il sistema. Va bene?
Perfetto. Credo che ognuno di loro abbia una domanda, no? Non c'è spazio per tutti perché, ripeto, vi chiediamo scusa. Esatto, facciamo le cooperative. Il dottor Colombo deve partire a 7:30, però c'è.
Facciamo anche 7:32. Sì.
C'è un buon 20-25 minuti per i vostri interventi, per cui se qualcuno ha. Ce l'ho avanti io, però ma sarebbe giusto che nello spirito di voltarte. Prego.
Sì, perché non mi ha fatto la domanda e quindi vede che lei, che è stata attenta, ha provveduto immediatamente a completare. Non poteva mica domandare tutto lui, se no a voi non sarebbe rimasto.
Mi interessava
capire
come trovare l'identità dello Stato, perché una società è un traffico, quindi si immagina costruita in maniera orizzontale, come i processi che vivono un po' l'esito, spero di aver capito. Si tratta di un dato che le regole che vengono attivate sono regole che dovrebbero essere condivise e soprattutto rispettate. Se vedi la giustizia che non ognuno sono tante ragioni che non è qua il momento di approfondire, questo non alimenta automaticamente una violazione, una violazione tra chi violando ottiene dei benefici e chi magari è appuntato rimane, tra virgolette, un passo indietro, quindi c'è un effetto poi moltiplicativo nel disastro tanto di credo di regola. E il fatto che la regola non venga percepita e vissuta come, tra virgolette, libertà della società da qualsiasi, come dire, altro sistema o altro potere.
Sì. È circa metà del libro, direi, che è dedicato alla sua risposta. Io sintetizzo moltissimissimo ed è il libro di me dei capitoli. No, allora, no, veramente circa metà del, no, metà, più o meno, più o meno metà del libro. Perché eravamo arrivati al momento in cui il costituente decide, mettiamo al centro di tutto la persona. E allora, riconoscimento dei diritti fondamentali e uguaglianza dei cittadini di fronte alla legge, con specificazione, perché la Costituzione è questo, poi tutto il resto, gli altri 130, cosa sono adesso, 132, perché erano 139 in origine, poi ne sono stati abrogati alcuni, adesso un pochino di meno, no? del testo originario. Tutto il resto è specificazione. È specificazione quanto alla sostanza, perché una volta che si dice che i cittadini sono titolari di diritti fondamentali, poi bisogna anche indicare quali sono questi diritti fondamentali, e quindi metà riguarda metà. Una parte riguarda la sostanza e una parte riguarda la procedura, cioè la forma. Perché la sostanza sia garantita è necessario anche che le forme tendano alla garanzia della sostanza. Per dire, se non esistesse l'articolo 112 della Costituzione che dice che l'azione penale è obbligatoria e il pubblico ministero potesse scegliere nei confronti di chi procedere, salterebbe immediatamente il principio di uguaglianza dei cittadini di fronte alla legge, perché dipenderebbe dalla scelta del pubblico ministero se un reato è perseguito oppure no, se una persona è perseguita oppure no. Allora, siamo rimasti a quel punto e poi succede che se io chiedo a chiunque nel nostro paese la legge è uguale per tutti, mi sento rispondere no. E allora mi chiedo, ma come mai, se noi abbiamo una Costituzione che peraltro è una Costituzione rigida, che vuol dire che non consente che le leggi ordinarie la contraddicono. Se una legge contraddice la Costituzione, la Corte Costituzionale ha il compito di buttarla via, in sintesi. Come mai che la costruzione, il modello della nostra società è quello che dovrebbe portare a un'eguaglianza sostanziale, perlomeno a spanne, e poi la risposta è questa. Perché? Perché le leggi per esistere non basta che siano scritte, non basta che siano approvate, promulgate, che entrino nella raccolta ufficiale delle leggi, è necessario che siano osservate. Se non sono osservate, quelle se ne osservano inequivocabilmente delle altre, perché noi non possiamo vivere senza osservare insieme, senza osservare delle leggi, delle regole. Non perché l'ha detto qualcuno, ma perché sta nella natura delle cose. Stando insieme è necessario applicare delle regole, se no non potremmo stare insieme, non potremmo comunicare, per dire. Noi misuriamo il tempo attraverso la stessa regola, che è una regola che cambia, perché all'ultima domenica di marzo e all'ultima domenica di tra sabato e la domenica di marzo e di ottobre, prima si passa dall'ora solare all'ora legale, la parola deve dire qualche cosa, ora legale, e poi dall'ora legale all'ora solare. E se qualcuno, se una persona non si adegua al cambiamento della regola, non è in grado di trovarsi con nessuno, perché è stato di un'ora. E noi possiamo comunicare perché passiamo, da giovani, una parte consistente del nostro tempo a imparare il complesso delle regole di cui è composta una vita. Sono regole. Senza regole non si può stare insieme. E allora, se regole si applicano, necessariamente, se non si applicano queste qua, si applicano quelle là. E quindi se non si applicano le regole della società orizzontale, si applicano quelle della società verticale, anche se non ci sono aperte. Ai ragazzi, specie alle medie e alle elementari, chiedo, voi avete i fratelli? Si alzano delle mani. Avete i fratelli maggiori? Si abbassano delle mani, e stanno su quelli che hanno fratelli maggiori. E gli chiedo, ma secondo voi, voi trattate i vostri fratelli minori come i vostri fratelli minori trattano voi, o cercate di o generalmente li mettete sotto? E loro dicono, sì, li mettiamo sotto. E allora gli dico, non è che quindi applicate le regole della società verticale, che contribuite in questo modo per le vostre possibilità a trasformare la società da orizzontale in verticale. E poi gli chiedo, questo al liceo, quando arrivate in ritardo, cosa fanno i professori? E loro dicono, ci fanno la nota. E gli chiedo, e quando arrivano in ritardo i professori cosa succede? Dicono, scusate, c'è traffico.
Se va bene.
Se va bene, se no dicono.
Se non dico niente, neanche.
E allora, gli dico, non è che in questo modo i professori contribuiscono a creare una società verticale. E gli esempi se ne potrebbero fare un sacco. Il libro comincia con 4 pagine che si chiamano Un paese immaginario, in cui sono descritti vari comportamenti che sono tipici di una società verticale e che succede che siano tenuti anche in una società orizzontale. Comincia con un vigile urbano che entra in una salumeria, 4 ammiccamenti, 2 mezze parole, esce con 2 borse della spesa gratis, è entrato per controllare la bilancia. La bilancia non è stata controllata, si sono applicate delle regole che non esistono e il saloniere continuerà a aspettare la carta come se fosse il prosciutto e il vigile si è fatto la spesa senza spendere una via e ha violato quella regola che è destinata a mantenere situazioni di uguaglianza tra tutti i salonieri. E poi ce ne sono tanti, insomma, se avete voglia di leggerlo, e se no, ve li inventate. E allora, secondo me, sono poi i rappresentanti del paese che rispecchiano una mentalità che già esiste, una cultura, un modo di pensare. Vi farei anche l'esempio di un ministro che è andato, che ho fatto domande, quante persone hanno intenzione di fare delle domande? Alzino la mano. Una, due, tre. Faccia tempo a fare il ministro che è andato a vedere, ma sì, ti faccio in fretta. Allora, c'è un ministro che è andato a vedere il Gran Premio in aereo. Attenzione, sì, però non abbiamo abbastanza riflettuto sul resto. Attenzione, il ministro va a vedere il Gran Premio a
Monza.
No, un paese immaginario, magari.
Ah, ok, scusa.
Non lo so. Va a vedere il Gran Premio. Va a vedere il Gran Premio, quello che ha dato a Monza la Corte dei Conti gli ha detto che non ha provocato nessun danno radiale, lo poteva fare, credo, non ho letto la motivazione, perché siccome ci andava già un altro ministro che aveva un compito istituzionale, e allora non
si. Sfruttato il passaggio.
Ma non importa il comportamento del ministro al momento. Ho rilevato che centinaia di migliaia di persone si sono lamentate. Moltissimo di questo. E a me è venuto da chiedermi, e mi chiedo anche adesso, di queste centinaia di migliaia, forse milioni di persone che hanno stigmatizzato il comportamento del ministro, quante ce ne sono che appena possono non pagano il biglietto del treno, il biglietto del tram, il biglietto della metropolitana, il biglietto dell'autobus?
90%.
E allora, cioè, il ministro cosa fa? A ciascuno secondo
che è stato scagionato dalla Corte dei Conti, a ciascuno secondo le sue possibilità. Io se vado a provare a prendere un aereo dello Stato non mi lasciano. Però forse quelli che non, tendono a non pagare il biglietto del treno, se potessero prendere l'aereo dello Stato sarebbero anche più contenti. Allora questo è il modo di pensare generale. E quell'altro è il riflesso del modo di pensare generale. Io credo che ciascuno di noi sul suo modo di pensare può influire, su quello degli altri mica tanto. Su quello degli altri ci vuole tempo, ci vuole accumulo di diversi modi di pensare, cioè dei diversi modi, delle diverse persone che pensano allo stesso modo, scusate. E allora io le maniche me ne sono rimboccate. Chi ce le ha, perché chi ha le maniche corte non può farlo, se le rimbocchi anche lui, guardando a se stesso in primo luogo. E poi le cose verranno, ma con tanto tempo. Cioè gli ottimisti dicono non c'è mai limite al peggio. La battuta, diciamo.
C'è la signora prima, si è prenotata prima la signora. Faccio da moderatore in modo da che... Sì, sì.
Ah. Io volevo riprendere quello che lei diceva prima sul tasto, perché pur avendo ascoltato con molta attenzione, mi manca
un pezzo.
Ne parlavo con il mio collega, per me è una visione limitata alla parte del detenuto, cioè alla parte di chi ha commesso il delitto reato.
Lei dice?
Manca la parte della vittima. In tutto quello che lei è, secondo me, manca la parte della vittima.
E perché? Mi studi, io le ho fatto l'esempio del
telefono.
Posso? Studi, poi lei mi dice, no. Allora, io le ho fatto tutta la storia del telefonino, dove la persona centrale è la vittima. È la vittima a cui è stato rubato il telefonino, a cui si chiede che cosa vuoi per essere riparata. E la vittima dice, io per essere riparata voglio questo. La vittima lì è protagonista. Nel nostro sistema la vittima col carcere non c'ha niente d'altro da soddisfarsi che non il suo desiderio di vendetta.
Scusi, non è solo un desiderio di vendetta. Chi è vittima di un reato ha anche l'aspirazione naturale che a fronte di un comportamento ingiusto e magari terribile avvertito dalla vittima, la persona abbia una conseguenza che si chiama pena e non è solo una funzione educativa ma anche una funzione di supplizio, una funzione che è conseguenza del suo cattivo agire.
Ecco, va bene, io
mi... senso comune della gente, io
penso. No, questo qua, tanto per cominciare, è nel senso comune di un po' di persone.
Di tanto, c'è anche...
Allora, vede, non è che la... cominciamo a rispettare le regole, qui, mi scusi, La regola qui è che non si fanno dei, tutte e due dico rispettare le regole, non si fanno dei dialoghi ma si fanno delle domande e poi se si è soddisfatti bene, se non si è soddisfatti si aspetta. Allora, primo, io ho parlato anche di questo e ho chiesto se vi sembra che esista una ragione, non un istinto, una ragione secondo la quale il male va retribuito con il male. Io personalmente non ho risposta su questo punto, salvo che dire si tratta di un istinto che è l'istinto della vendetta. Primo. Secondo, io le dico anche, e ne parlo, che si sono evitate delle guerre civili praticamente epocali attraverso un sistema che è il sistema della non punizione. Poi ovviamente tutti noi abbiamo il nostro modo di vedere le cose, no? Per cui c'è la persona che si sente offesa dal fatto che un altro non soffre. Io non mi sento offeso dal fatto che un altro non soffre. Mi sento offeso, per esempio, mi sentirei offeso come si sentono offesi tantissimi dei parenti dei desaparecidos. Perché non stiamo parlando di furti di banane. Il primo, la guerra civile è evitata in Sudafrica tramite la commissione
per la riconciliazione e la verità, per la verità e la riconciliazione presieduta da Desmond Tutu, la prima. A me poi verrebbe qualche volta di entrare in un rapporto quasi psicologico con le persone. Perché noi, vedete, siamo in un paese che si dice cattolico. Siamo in un paese cattolico dove il primo punto di riferimento di tutto sta nella fai agli altri quello che vorresti essere fatto a te. Se cancelliamo, è facile amare gli amici perché lo fanno tutti. Sono i nemici che sono da amare. Se qualcuno ti dà una sberla, poni l'altra guancia. Io mi chiedo, avete voglia questa sera tutti di leggere la leggenda del grande inquisitore? Fyodor Dostoevskij, i fratelli Karamazov. Provate a leggerla, perché è una chiave di spiegazione di questo, del modo di far fatica a cogliere un aspetto diverso che non sia l'aspetto assolutamente istintuale. Io avrei finito di risponderle, poi magari se vuole legge il libro e mi scrive gerardo.colombo@fiscali.it.
Signora.
Io volevo chiedere una cosa. Se i nostri detenuti, poi una volta che escono, i due terzi ritornano a fare quello che facevano prima, allora cosa conta il fatto di mettere in prigione?
Conta poco, conta che imparano.
Abbiamo la possibilità di poterli portare un po' sulla giusta via, cioè dargli una possibilità di fare qualcosa intanto che sono nelle carceri, oppure li lasciamo abbandonati e così fanno.
Si fa molto 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 poco. Io tra le altre cose che faccio vado anche in due carceri a Milano, a San Vittore e a Bollate. A San Vittore, che è una casa circondariale dove stanno le persone in attesa di giudizio, anche qui a me dispiace molto di andare via, perché il tema del carcere è quello che, devo dire, mi intriga più di tutto, no? Perché è proprio una cartina di tornasole di quello che si vuole. È la verifica delle contraddizioni, il tema del carcere. Allora, in carcere quante persone ci stanno in attesa di giudizio? Ce ne sta una bella fetta. Le persone in attesa di giudizio sono in attesa di giudizio. Lasciamo pur perdere quello che dice la Costituzione, che uno fino a quando non è stato condannato definitivamente si presume innocente. Proviamo a ragionare invece con la testa. Se uno è in attesa di giudizio vuol dire che non è stato giudicato. Se non è stato giudicato non lo si sa ancora se è colpevole o innocente. È giusto? Se uno non si sa se è colpevole o innocente, dobbiamo sottoporlo a una pena prima che si sappia che è colpevole o innocente? Sì o no? O non lo so. Mi fa paura però questo, mi fa una paura dell'altro mondo. Ma distinguiamo un pochino l'aspetto della neutralizzazione dall'aspetto della pena. È difficile distinguerlo. Allora, se una persona è necessario neutralizzarla perché si presume che sia pericolosa e la presunzione è seria, allora la si neutralizza. Ma prima di punirla sarebbe necessario sapere se è colpevole o no. Ma se no non facciamo i processi. Tanto. Allora, si fa pochissimo in carcere per recuperare le persone. Si fa pochissimissimo, lo si fa molto seriamente in alcune case di reclusione o case circondariali. Anche lei non rispetta mica tanto le regole.
niente, dicevo che non possiamo colloquiare. Ci sono, scusi, se no non io tra 3 minuti e mezzo devo. C'erano altre 2 domande. Sono state superate dagli eventi.
Sì, a lei. L'ultima te la facciamo ancora una, sì.
Sì.
Vedo che c'è
no, un... anche 1 e mezzo.
Una e mezzo. Prego.
Torno a un'affermazione che lei ha fatto. Fate riferimento a un articolo della Costituzione in cui si dice che l'azione penale è obbligatoria.
Sì.
E allora, con il disegno di legge di cui si parla in questi giorni, con sangue.
E bisogna prima bisogna leggerlo, perché non lo dico. Io non ho mica visto, poi credo che sia un decreto o un disegno, non me lo ricordo, non lo so. Mi avvalgo della facoltà di notizia.
L'altra domanda?
Beh, lì, questa roba qua era già stata, questa roba qua, una cosa analoga, era già stata introdotta in una legge prima, nel 2000 e vada la peste. E io avevo fatto ricorso alla Corte Costituzionale e la Corte Costituzionale l'aveva cancellata. E non lo so, magari adesso l'hanno fatta in un modo diverso. E quindi magari non sarà cancellata.
L'altra questione, se n'è ancora una?
Posso farla io? Non c'è.
Sì.
No, volevo lasciare.
Dai, chiudi tu.
Però lei non trova che ci sia un'ambiguità invece strutturale in realtà come per esempio la dichiarazione dei diritti dell'uomo e del cittadino che stava prima data dalla rivoluzione francese piuttosto che la costituzione italiana, però c'è un'ambiguità, una problematica di fondo, nel senso che se le faccio il ragionamento per capirci, a me sembra che non si sollevi mai questo problema, cioè che cos'è la dichiarazione dei diritti dell'uomo e del cittadino se non il fatto che si è deciso a livello collettivo che si può attribuire all'uomo il diritto alla vita. Cioè il ragionamento che bisogna fare è questo, se si può attribuire all'uomo il diritto alla vita, tutti pensiamo che bello, in realtà non è che sia postulabile come buona in sé questa cosa, vuol dire che lo possiamo anche rimuovere. Diritto di attribuzione e diritto di rimozione. E questo è un problema strutturale del diritto che a me sembra non venga sollevato. Perché per esempio l'immigrato clandestino che arriva in Italia senza una carta d'identità, che appunto è una polide, d'accordo, chi è a livello di tutela giuridica, perché l'eredità della rivoluzione francese è anche quella di aver spostato il cittadino, dichiarazione dell'uomo, dei diritti dell'uomo e del cittadino, per cui l'uomo è in quanto cittadino, in quanto portatore dei diritti. Se non ha tutela giuridica non esiste, è come direbbe Foucault, nuda vita, è quello che è successo agli ebrei, è quello che dei loro diritti non valevano niente, erano uccidibili. Questo è un problema del diritto, cioè non lo si solleva mai, la creazione dei diritti dell'uomo e del cittadino è la cosa più bella e sacrosanta che la cultura abbia inventato, invece c'è questo fenomeno di attribuzione e rimozione che fa sempre insieme, che a me non sembra venga mai sollevato.
No, beh, insomma, cioè non è mica vero che non viene mai sollevato, per esempio qui lo stiamo sollevando, no? Cioè si tratta di una caratteristica tipica di una società verticale, è soltanto una società verticale quella nella quale è possibile che vengano rimossi i diritti fondamentali, perché la persona è valore oppure no a seconda di quello che fa, a seconda di quello che è, ma non la persona in quanto persona.
Ma la persona in quanto persona?
Un altro che risponde.
No, pensavo avessi
finito, perdona. Allora, no, lei non può parlare mai più. Fino a quando? Lei ha il compito di fare la domanda, non di colloquiare, per delle ragioni di ordine proprio, nel senso che se tutti si facesse un colloquio verrebbe fuori una gran confusione. Allora, nella società orizzontale non può essere messa in discussione la persona in quanto tale. Prima è la persona e poi tutto il resto. Nella società orizzontale non si può, ma poi lo dice la Dichiarazione Universale dei Diritti Umani 1948, dicembre, 10 dicembre, se mi ricordo bene il giorno, 1948, lo dice con una chiarezza notevole. La nostra Costituzione lo dice probabilmente ancora meglio. Allora, è la persona La Costituzione dice che è una cosa importante questa, proprio nell'ottica della domanda che ha fatto lei. La Costituzione dice che i diritti fondamentali sono riconosciuti, non sono attribuiti. La Repubblica riconosce i diritti fondamentali della persona. Cosa vuol dire questo? Vuol dire che se i diritti stanno prima, non possono essere tolti. Se i diritti fossero dopo, la Repubblica attribuisce, allora potrebbero essere tolti. E dopodiché le cose, siccome le persone, in quanto gli stati, le istituzioni sono fatte di persona, di persone anche gli stati, le istituzioni si comportano diversamente, allora succede che la Dichiarazione Universale dei Diritti Umani è del 1948 e si è andati avanti a mantenere delle colonie fino al 1900, all'inizio degli anni 60, per dire, no? L'Algeria ha dovuto fare una guerra alla Francia per poter ottenere l'indipendenza, per dirne un altro. Succede in Italia fino al 1975 le donne erano soggette agli uomini nel regime matrimoniale. Addirittura lì era rimasta la legge, ma anche là per le colonie erano rimaste le leggi. Però perché tutto questo? E attenzione, io sono proprio per un approccio che non sia un approccio in qualsiasi misura influenzato dall'etica della morale, da una preconcetta attribuzione di valore alle regole per sé. Dicevo che il cambiamento della società, la società verticale dell'impostazione, perché poi non è che sia cambiata proprio, ci sono stati dei miglioramenti notevoli, però noi viviamo secondo me ancora in una società verticale, ma il cambiamento dipeso non da una scelta di valori, ma da una constatazione delle esperienze fatte. E allora la scelta sta nell'osservazione del passato e nella prospettazione del futuro. Nel mondo si producono 12 miliardi di proiettili all'anno. Adesso me ne tira uno qualcuno perché sono in ritardo. 12 miliardi di proiettili all'anno, due a testa. Ma questo è niente, è un dato così impressionante, no? Due a testa. Ma questo è niente in confronto al numero delle testate nucleari attive che ci sono e che potrebbero distruggere il pianeta n volte. E tutto questo è il frutto di che cosa? Di una impostazione verticale della società, secondo la quale impostazione le controversie si risolvono tirandosi delle bombe in testa. E allora noi abbiamo pregiudicato il nostro futuro quanto alla sopravvivenza sotto il profilo dell'esistenza esorbitante di armamenti, alla sopravvivenza quanto al profilo della qualità dell'aria, quanto al profilo dell'esaurimento delle risorse. Tutto perché ci si è organizzati sempre verticalmente. Non è un discorso che parte dalla petizione, dalla richiesta di un valore, no? Guarda l'esperienza, è sperimentale. Se vogliamo sopravvivere, se vogliamo vivere meglio, eccetera, la strada è quella. Vogliamo continuare a ammazzarci l'uno con l'altro, vogliamo continuare a vivere in insicurezza, vogliamo continuare tutte queste cose, la strada è quell'altra. Punto e basta, arrivederci, state di bene.
Grazie mille.
Se qualcuno di voi ha voglia di spostarsi, il dottor Colombo va a Colorno per una conferenza, penso simile a questa stasera.
E se qualcuno vuole, non ha capito bene,
lo seguendo a Colorno, segue la macchina.
Se qualcuno che vuole che gli firmi il libro, può venire di corsa, perché così poi io vado.